Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Tra gli 8 e 10 milioni di sfollati e in prospettiva la più grave crisi umanitaria al mondo, succede in Sudan. Oggi è un anno di guerra civile. A Esteri le testimonianze da Khartoum. Il Medio Oriente in bilico dopo l'attacco iraniano su Israele del fine settimana. Il governo Netanyahu sta ancora valutando la sua risposta. La comunità internazionale, senza eccezioni, chiede di evitare una drammatica escalation. A Gaza, intanto, il conflitto continua. Il Congresso americano dovrebbe votare nei prossimi giorni nuovi fondi per Israele. Non è ancora chiaro se questa volta il pacchetto comprenderà le armi per l'Ucraina, dalle quali dipenderà in buona parte il futuro di Kiev. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un presidente va a processo. Donald Trump davanti ai giudici a Manhattan. La sua candidatura alla Casa Bianca non è però in discussione. Serie TV Fallout, la nuova serie di Jonathan Nolan. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito dai titoli, questa sera cominciamo dal Sudan. Oggi è un anno dall'inizio della guerra civile, molte le vittime e ancora di più, molti di più gli sfollati. Le agenzie umanitarie dicono ormai da tempo che in prospettiva quella in Sudan potrebbe diventare la peggiore crisi umanitaria al mondo. Oggi c'è stata una conferenza a Parigi per raccogliere fondi e nel pomeriggio il presidente francese Macron ha detto che sono stati raccolti 2 miliardi di euro. Quindi un anno di guerra in Sudan. Sentiamo Sara Milanese.
Ad un anno dallo scoppio del conflitto tra l'esercito sudanese guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i paramilitari delle forze di supporto rapido del generale Abdan Dagalo, detto MT, non c'è nessuna ipotesi concreta di pace. Tutti i tentativi di mediazione per una tregua, anche solo per un cessate il fuoco temporaneo, sono falliti. Il conflitto però finora ha provocato almeno 23.000 vittime e, dicono le Nazioni Unite, oltre 8 milioni di rifugiati. Secondo alcune agenzie internazionali però la cifra sarebbe ancora più alta, 10 milioni tra sfollati interni e nei paesi confinanti, Egitto, Libia, Chad, Repubblica Centrafricana e Sud Sudan. Inizialmente concentrati nella capitale Khartoum, i combattimenti si sono presto estesi a tutto il paese e si sono particolarmente intensificati nella regione del Darfur, dove le brutali violenze delle truppe paramilitari di Dagalo si accaniscono contro i membri del gruppo non arabo dei Massalit. Amnesty International accusa entrambe le fazioni di crimini contro l'umanità, di violenze indiscriminate nei confronti di civili, con bombardamenti e armi chimiche utilizzate nelle aree urbane o di rifugio dei profughi, nel più totale disprezzo del diritto internazionale. La guerra ha creato una situazione umanitaria devastante. Per il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, 25 milioni di persone sono a rischio carestia in tutto il paese. Di questi, 5 milioni stanno già soffrendo la fame. 4 ospedali su 5 sono distrutti e non più funzionanti, come conferma anche l'ONG italiana Emergency, presente nel paese con diverse strutture sanitarie. Franco Masini è cardiologo e coordinatore medico del centro Salam di cardiochirurgia di Emergency, che si trova alle porte della capitale sudanese.
Khartoum è sostanzialmente una città fantasma, solo desolazione. macchine ai lati o in mezzo alla strada distrutte, case chiuse, bombardate, tutti i negozi chiusi. Rispetto alla città che era prima, è una città irriconoscibile, in cui non c'è gente in giro, è veramente una città fantasma. In quest'anno la guerra non ha causato solo vittime dirette da bombardamenti, da spari e quant'altro, ma sta causando anche vittime indirette, come tutte le guerre, sui civili e sul sistema sanitario. Il sistema sanitario sudanese, che era già in difficoltà, è distrutto. Moltissimi ospedali sono chiusi, noi siamo tra i pochi ospedali aperti a Khartoum. I pazienti non riescono ad essere visitati, hanno molte difficoltà ad avere i farmaci di cui hanno necessità.
Su malati e minori grava il peso maggiore della crisi umanitaria. L'UNICEF denuncia che oltre 10 milioni di bambini sudanesi sono esposti alla violenza, cioè si trovano vicini alla linea del conflitto, dove si registrano quotidianamente sparatorie, bombardamenti, attacchi aerei e altre violenze. Sentiamo ancora Franco Masini.
Abbiamo aperto delle cliniche satelliti, abbiamo aperto anche un ambulatorio pediatrico qui al Salam, nel nostro ospedale, per dare aiuto alla popolazione quando hanno problemi con i bambini, problemi pediatrici. Un problema ulteriore, molto importante, è stato negli ultimi 2 mesi, quando si è interrotta tutta la rete telefonica da Khartoum, per cui noi facciamo una grandissima difficoltà a raggiungere tutti i nostri pazienti e stiamo tentando di mettere in atto tutti i modi per andare incontro a questo problema.
Esercito e paramilitari non sono le uniche parti coinvolte nel conflitto. I militari possono contare anche sul sostegno non ufficiale dell'Iran, che è alla ricerca di una postazione strategica sul Mar Rosso. Anche l'Egitto sostiene il generale al-Burhan. Gli Emirati Arabi Uniti hanno grossi interessi in Sudan e, come Chad e Repubblica Centrafricana, sono considerati sostenitori dei paramilitari. E questa lista non è completa. In 12 mesi di conflitto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una sola risoluzione per chiedere la fine della guerra. A spingere per una reale ripresa dei negoziati per la pace è di fatto solo il Sud Sudan.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Gli alleati occidentali di Israele hanno chiesto oggi al governo Netanyahu di evitare un'escalation in Medio Oriente. Le richieste sono arrivate in una giornata nella quale i leader israeliani si sono riuniti proprio per decidere la risposta all'Iran dopo l'attacco di Teheran nella notte tra domenica e lunedì. Netanyahu ha riunito nuovamente il suo gabinetto di guerra e poi ha convocato i rappresentanti delle opposizioni. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali. Le notizie fatte uscire raccontano di alcune divisioni interne al gabinetto di guerra: da una parte chi vuole evitare un'escalation e spinge per una soluzione diplomatica, dall'altra chi punta invece a un attacco diretto sul territorio della Repubblica Islamica. Una risposta comunque ci sarà, le chiavi saranno la tempistica e la tipologia appunto di questa risposta. Il canale 12 della TV israeliana ha parlato di un coordinamento con gli Stati Uniti che, ricordiamo, hanno specificato che non parteciperanno a un attacco diretto contro Teheran. A Gerusalemme abbiamo raggiunto Ugo Tramballi, giornalista e scrittore.
Il fatto che Israele non abbia deciso di rispondere già è un fatto nuovo, perché nella tradizione israeliana, nella strategia israeliana, nel sistema, la mentalità israeliana dell'affermazione della sua forza, di solito Israele reagisce sempre, quasi mai politicamente, ma quasi sempre militarmente quando si sente minacciato, anche quando lo è, ma anche quando in realtà non lo è. Soprattutto in Medio Oriente bisogna sempre distinguere fra la retorica delle parole e i fatti, quasi mai corrispondono. Fa parte del gioco poi affermare che abbiamo vinto, che in realtà reagiremo, che in realtà non possiamo lasciare questo assalto, questo attacco iraniano, e così pure gli iraniani abbiamo stravinto, abbiamo dimostrato che siamo più forti del mondo. Poi la realtà è che a nessuno interessa che poi scoppi il conflitto, sicuramente non agli iraniani, perché gli iraniani per la prima volta hanno usato, sono entrati in campo loro, ma di solito non hanno mai usato le loro forze armate, le loro aviazioni, hanno sempre combattuto le guerre attraverso i loro proxy, cioè le milizie e le loro alleate, e sostanzialmente determinano la realtà, controllano la realtà politica in Libano, in Yemen, in Iraq e in Siria. Quindi non hanno un successo geopolitico senza aver speso le proprie forze armate è importante. Quindi loro non lo vogliono. Gli Stati Uniti, l'Occidente, i paesi arabi del Golfo, i paesi arabi non lo vogliono. La gran parte degli israeliani nemmeno lo vorrebbero. L'unico che è stato ingabbiato è stato Bibi Netanyahu, ovviamente col suo governo di estrema destra razzista, che invece probabilmente Bibi, per sopravvivere politicamente, gli altri per l'ideologia, avrebbero voluto colpire subito, colpire ancora più pesante, e colpire Teheran in questa logica millenaristica nella quale più scoppia il Medio Oriente più sarà facile realizzare l'idea della grande Israele dal mare al fiume.
Il governo iraniano da parte sua ha ribadito anche oggi che non vuole un'escalation, ma in caso di attacco israeliano, ha precisato, è pronto a un'azione molto più forte di quella del fine settimana. Dichiarazioni e parole che avevamo già sentito nella giornata di ieri. Quello che sta succedendo in questi giorni segna un punto di passaggio molto importante, ma anche molto imprevedibile per tutta la regione. Sentiamo Alberto Negri, giornalista, analista, a lungo inviato in Medio Oriente.
Il significato per l'Iran è quello di un attacco dimostrativo che è diretto alla propria opinione pubblica interna e internazionale, soprattutto diretto agli alleati dell'Iran nella regione, che si aspettavano prima o poi ovviamente una risposta all'attacco del 1 aprile all'ambasciata iraniana a Damasco, dove è stato colpito il consolato, una sorta di atto dovuto, perché Netanyahu con quel bombardamento sapeva perfettamente di aver creato un casus belli. A dare le carte è l'Iran fino a un certo punto, di dare le carte ed ancora Israele, il suo alleato americano. Siamo un bivio: o si apre un conflitto su vasta scala, oppure la situazione tra Israele e Iran ritorna, come dire, alla situazione precedente, quella guerra invisibile, chiamata da noi invisibile ma visibilissima, in cui Israele colpiva gli obiettivi iraniani o filo iraniani ovunque, che fosse il Libano, che fosse la Siria o che fosse l'Iraq. È la situazione precedente, che è andata avanti per anni, per cui non è stato fatto nulla per fermarla. Attenzione, Israele ha colpito dentro l'Iran più di una volta. Ha fatto fuori 4-5 ingegneri nucleari iraniani, ha fatto fuori persino un vice ministro, ha attaccato costantemente le postazioni iraniane in Siria, che voglio ricordare è una specie di condominio polveriera, perché dentro ci sono le basi russe, ci sono le basi americane, ci sono le basi turche, quelle degli Hezbollah, quelle dei Pasdaran e anche i gruppi jihadisti. Quindi una situazione esplosiva che però da noi era stata battezzata la guerra invisibile. Questa guerra invisibile è andata in primo piano e adesso siamo al bivio. O c'è una escalation da parte di Israele o si ritorna al sanguinoso gioco precedente. L'obiettivo primario di Israele in questa situazione è sempre stato il Libano. I famosi lanci di razzi Katyusha, che hanno una gittata molto inferiore ad altri proiettili, in realtà ha dato molto fastidio ad Israele. Israele ha dovuto evacuare 70.000 persone confine con il Libano. E attenzione, prima, molto prima del 7 di ottobre, cioè il massacro di Hamas in Israele, ad agosto il ministro della difesa Gallant ha detto: se continua la tensione con il Libano, ridurremo il Libano all'età della pietra, cosa che è già avvenuta nel 2006 peraltro. Questa è una delle situazioni che come sempre covano in quella situazione lì, in quel momento, in quel punto del Medio Oriente, e che è uno dei primari bersagli di Israele. Ma se Israele vuole rispondere all'Iran, lo farà individuando ancora un bersaglio iraniano, cioè appartenente alla Repubblica Islamica.
Così Alberto Negri a Gaza. Intanto ci sono stati bombardamenti anche oggi, soprattutto nel centro della striscia. Il conflitto quindi, ricordiamolo, prosegue. Un rapporto delle Nazioni Unite intanto ha fatto sapere che in una lingua di terra profonda un solo chilometro, proprio sul confine tra Israele e Gaza, per creare una zona a cuscinetto, l'esercito israeliano ha distrutto 3.000 edifici.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente potrebbero portare gli Stati Uniti a mandare altri aiuti militari a Israele. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha detto che a breve, quindi nei prossimi giorni, metterà i voti aiuti addizionali al principale alleato americano in Medio Oriente. Johnson però non ha specificato se il pacchetto comprenderà o meno anche i famosi fondi per l'Ucraina. I soldi per le nuove armi, circa 60 miliardi di dollari, sono passati al Senato ormai da tempo, ma non alla Camera, dove è forte l'ala ultraconservatrice, quella trumpiana del Partito Repubblicano. Potrebbe quindi essere questa settimana un momento molto importante anche per il futuro dell'Ucraina, viste le difficoltà, grosse difficoltà al fronte per la mancanza di armi, ma anche per la mancanza dei sistemi di difesa sulle città e sulle infrastrutture energetiche. Nel frattempo, in questa situazione, Kiev studia e in realtà attua già alternative da tempo. L'Ucraina punta, per esempio, su una specie di guerra che potremmo definire asimmetrica. Essendo in difficoltà al fronte, lancia droni su siti russi, quindi in territorio russo, e sulla Marina di Mosca nel Mar Nero, in questo caso con importanti successi in questi ultimi mesi. Il comandante delle forze armate, delle unità che gestiscono i droni, ha fatto sapere proprio oggi che in questi primi mesi del 2024 è stato consegnato all'esercito il triplo, tre volte tanto, dei droni consegnati in tutto il 2023. E attenzione, questo è il dato importante, si tratta di droni prodotti tutti in Ucraina.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Came along the winter, killed off all my language. The shadows got long on the walk, across the ice on the lake. The future of December is memories of last summer. So I stoke it like a wood stove. I'm always wanting more. The endless weight of my life can be lifted up like wings. The underneath of my life, an effortlessness in it sings.
È il momento del diario americano. Oggi Roberto Festa ci porta a Manhattan, in tribunale, dove c'è il primo processo a un presidente americano. Sentiamo.
Oggi per gli Stati Uniti è un giorno storico. Per la prima volta nella storia del paese un presidente viene messo a processo. Il presidente, ovviamente, è Donald Trump. Il processo è quello che si svolge a Manhattan per il pagamento di $130,000 ad una pornostar, Stormy Daniels. Pagamento che Trump avrebbe effettuato attraverso il suo avvocato di allora, Michael Cohen. Quei soldi, pagati quando Trump si trovava in campagna elettorale per le presidenziali 2016, sarebbero stati in seguito restituiti da Trump a Cohen, facendoli passare come spese legali per la campagna elettorale, falsando dunque la loro reale destinazione. I capi d'accusa contro Trump sono comunque 32 in questo processo. Tra questi non c'è soltanto la falsificazione dei libri contabili, ma anche, per esempio, l'aver sottratto agli elettori informazioni importanti in campagna elettorale. Trump nega ogni addebito, ma rischia fino a 4 anni di prigione se giudicato colpevole. Oggi il processo è partito con la selezione dei 12 giurati, che potrebbe durare fino a 2 settimane. Scegliere i giurati è infatti essenziale, sia per l'accusa sia per la difesa. Soprattutto per la difesa, potremmo dire, visto che lo stato di New York, soprattutto la città di New York, non è in generale un luogo troppo benigno, troppo favorevole a Trump. Si sa, per esempio, che l'accusa prediligerà giurati di sesso femminile e con titolo di studio superiore. La difesa vorrebbe invece in giuria poliziotti, vigili del fuoco e giovani neri. Durante il processo, oltre alla pornostar Stormy Daniels e all'avvocato Cohen, finiranno sul banco dei testimoni Karen McDougal, un'attrice modella che dice di aver avuto una storia con Trump nel 2006 e che dice anche di essere stata pagata con $150,000 per il suo silenzio da David Pecker, l'ex editore del National Enquirer, un personaggio vicino a Trump che comprò appunto la storia di questa modella per non farla uscire, per non farla pubblicare sui giornali. Anche l'ex editore del National Enquirer, quindi David Pecker, sarà sul banco dei testimoni. E poi a testimoniare dovrebbe essere chiamato anche lui, Donald Trump, intenzionato del resto a fare di questo processo una sorta di show a beneficio della sua campagna elettorale. Prima di entrare in aula oggi a New York, Trump ha scritto su True Social che il suo processo è un attacco all'America e che lui lotta per la libertà di oltre 300 milioni di americani. A parte la propaganda, quello che accadrà in quest'aula di New York rischia di essere comunque politicamente rischioso per l'ex presidente, forse ancora più rischioso degli altri processi che dovrebbero aprirsi contro di lui nei prossimi mesi e che ruotano attorno a questioni ben più gravi, dalla diffusione di documenti top secret all'insurrezione. Il processo di New York ha però una dimensione più privata, meno politica, e proprio per questo è più pericoloso per Trump. Potrebbe infatti levare il velo sulla sua vita sentimentale e sessuale, creando non poco imbarazzo e dubbi, soprattutto nell'elettorato più religioso e conservatore dei repubblicani.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E andiamo a chiudere con le serie TV, con Alice Cucchetti di Film TV. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani. Un buon ascolto.
La coincidenza è sicuramente fortuita, ma è difficile non notarla. Christopher Nolan ha fatto incetta di Oscar e vinto finalmente per la prima volta quello come miglior regista con Oppenheimer, la biografia del padre della bomba atomica, interpretato in modo superlativo da Cillian Murphy. Il film ha avuto un successo globale ben oltre le aspettative, soprattutto considerato il genere e il tema. È stato il terzo film più visto del mondo del 2023 dopo Barbie e Super Mario Bros. E non ha mancato di suscitare dibattito, per esempio in Giappone, dove è uscito solo 2 settimane fa e ha prevedibilmente diviso gli spettatori tra chi ha apprezzato la decisione di non spettacolarizzare la devastazione e le sofferenze della bomba e chi si è sentito ignorato e non rappresentato. Il fratello di Christopher Nolan, Jonathan, è meno famoso di lui, ma ha firmato molte delle sue sceneggiature, quelle di Memento, di The Prestige, della trilogia del Cavaliere Oscuro e di Interstellar, ed è soprattutto in televisione che si è costruito la reputazione di autore di successo, soprattutto con la serie HBO Westworld, realizzata con la partner Lisa Joy e ispirata al cult movie Il mondo dei robot. Ecco, la nuova serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy, la cui prima stagione è interamente disponibile da qualche giorno su Prime Video, si intitola Fallout ed è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata devastata da una guerra nucleare. Non potrebbe essere più diversa però da Oppenheimer, anche e soprattutto perché Fallout è l'atteso adattamento seriale di un franchise di videogiochi molto longevo. Il primo gioco è uscito nel 1997, l'ultimo nel 2018, altri progetti sono in lavorazione. La Terra in cui si svolgono le vicende non è nemmeno esattamente la nostra, ma una versione alternativa in cui la tecnologia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è evoluta in modo differente, affidandosi di più all'energia atomica, producendo a cascata varie conseguenze, tra cui anche una generale estetica retrofuturistica. In ogni caso, nonostante diversi flashback, il grosso dell'azione di Fallout si svolge 200 anni circa nel futuro, due secoli dopo l'apocalisse atomica. Molti tra i superstiti dell'umanità vivono sottoterra, dentro giganteschi bunker, in piccole comunità che riducono al minimo il contatto reciproco e attendono, una generazione dopo l'altra, che la superficie ritorni abitabile. Non sono gli unici sopravvissuti, però. Gruppi diversi, tra cui alcuni mutanti, abitano il pianeta. Tra questi, la Confraternita d'Acciaio, un ordine neocavalleresco evolutosi da quel che è rimasto dell'esercito americano, che prevede gerarchie e addestramento rigidissimi e si serve di gigantesche armature robotizzate. Basta questa semplice descrizione per capire che Fallout è prima di tutto un'avventura action e fantascientifica, interessata all'intrattenimento prima ancora che al commento storico e alla critica sociale, per quanto non manchino gli elementi di satira. Nel primo episodio facciamo conoscenza con la protagonista Lucy, interpretata da Ella Purnell, già sopravvissuta nella serie Yellow Jackets. Cresciuta come una volenterosa e obbediente cittadina modello americana in uno dei bunker di cui sopra, suo padre, il sovrintendente della piccola comunità, è impersonato da Kyle MacLachlan, leggenda della TV a stelle e strisce fin dal ruolo dell'agente Cooper in Twin Peaks. Un attacco imprevisto costringerà Lucy a uscire per la prima volta dal bunker e avventurarsi nella pericolosa terra desolata. Altri personaggi, le cui linee narrative sono destinate a convergere, sono Maximus, un giovane adepto della Confraternita d'Acciaio assegnato come scudiero a uno dei guerrieri, e il Ghoul, uno degli aspetti più smaccatamente soprannaturali dello show, un mutante dall'aspetto tra lo scheletrico e lo zombie, interpretato da Walton Goggins, ottimo caratterista visto nelle serie Justified e nel western di Quentin Tarantino. Insomma, proprio come la sua fonte di partenza, Fallout è più che altro un gioco. D'altronde Jonathan Nolan e Lisa Joy da sempre trovano nel gioco il filo conduttore dei propri lavori. Westworld, prematuramente cancellata, era ambientata in un futuristico parco di divertimenti per super ricchi ispirato al Far West e popolato di androidi senzienti, mentre su Prime Video è disponibile il loro precedente progetto, Inverso The Peripheral, altro show fantascientifico in cui un videogame è la chiave di tutto. L'invito quindi è a giocare anche voi con la loro nuova creazione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.